Intanto ringrazio Dulce e la saluto. Pronto Dulce, ci senti?
Hola Dulce. Oves? Dulce? Dulce?
Oui.
Ah, oves agora?
Uh-huh.
Sim, estamos a falar, ok? Tá bem. Agora, obrigada, estamos aqui na rádio, obrigada a todas.
Buonasera Dulce.
Buonasera.
Grazie. Dunque, Campo di Sangue è il testo di Dulce Maria Cardoso che è stato pubblicato da pochissimo in Italia, a settembre. Questo libro si apre con un'immagine molto bella, secondo me molto forte, di quattro donne sedute in una sala d'aspetto di un manicomio criminale. L'attesa è sospesa nell'imbarazzo delle circostanze in cui queste donne si trovano. Sanno alcune cose l'una dell'altra, ma non sanno bene cosa succederà nel giro di poche ore, ma hanno la certezza di essere in quel luogo a causa di un uomo e del delitto che ha commesso. Ma l'imbarazzo, la rabbia, la curiosità e forse per alcune il dolore che le affliggono sono determinati non tanto dal delitto in sé, questo inaspettato delitto, quanto dal fatto di essere state tradite, soprattutto di essere state portate da quest'uomo, protagonista del romanzo, sempre più lontano dalla realtà, dalla verità, quella realtà normale in cui loro, altrettanto normali, avrebbero dovuto restare appigliate fermamente. Quest'uomo che a livello pratico non vive, perché non ha un lavoro, non ha una moglie, ha solo una ex moglie e soprattutto non ha una casa, trascorre le giornate a camminare, a pensare, a riempire il tempo, tutto il tempo che ha a disposizione, fino a quando non si innamora e finisce per impazzire irrimediabilmente, forse d'amore, io direi forse di realtà. E questo delitto è l'esplosione visibile a tutti di questa follia. E a me leggendo questo libro sono venute in mente tante cose. Una è uno scrittore che amo molto e che è Thomas Bernhard, ma questo più per la forma del testo, di cui poi chiederò qualcosa a Dulce dopo. E poi mi è venuto in mente un testo, cioè Gli Anormali di Foucault, che ci permette di dare al libro di Dulce un'importanza forte per la descrizione di una normalità che è così diffusa e radicata nella nostra società e che ci fa così paura. Quindi la prima cosa che vorrei chiedere a Dulce è cosa significa anormalità e pazzia e quanto sono normali o anormali alcuni atteggiamenti dei protagonisti, quanto è folle il protagonista e quanto non lo sono invece tutti gli altri personaggi che in realtà hanno degli atteggiamenti se non altro particolari, no? Chiedo a Silvia, che prende qui appunti, di tradurre brevemente per Dulce.
Então, Dulce, eu não vou traduzir tudo o que a Valentina disse, porque ela fez o assunto do teu livro Campo de Sangue, da situação inicial. Mas a pergunta que ela queria fazer é esta. Ela disse que o teu livro fez-lhe lembrar também o Thomas Bernhard e o livro de Foucault, que se chama Os Anormais. Então, o que ela queria saber é o que significa para ti a anormalidade e a loucura. Qual é que é o louco no livro e quantas as outras pessoas são verdadeiramente normais? Quer dizer, há a sério uma quebra, uma fractura real entre normalidade e loucura ou não? O que é que achas? Esta é a pergunta. Percebeste?
Sim, claro que há uma ruptura. Eu sempre me interessou saber se a loucura é um caminho que se faz ou é um abismo onde se caímos. E isso era por causa disso que foi um pouco por causa disso que eu escrevi este livro, para perceber como se chega a enlouquecer.
Sim. Depois, um caminho que se faz ou um sítio onde se cai, disseste?
O abismo. Onde se cai, sim. E portanto, isso é do que eu agora, do quanto a ser normal. Eu não nós somos todos normais dentro, digamos, somos todos, os nossos comportamentos são mais normalizados e mas isso não quer dizer que sejamos normais. O que acontece é que somos obrigados a existir de forma normalizada. Mas nenhum, penso eu, nenhum ser humano único e especial é completamente normal naquilo que a sociedade exige dele. Todos nós temos pequenos desvios. O problema depois é que alguns de nós desviam-se mais.
Allora, sì, è chiaro che esiste una differenza tra follia e normalità, però quello che mi sono chiesta io scrivendo il libro è se la follia è un percorso che si fa o è un abisso dove si cade. In qualche modo noi siamo tutti normali dentro, siamo tutti normalizzati dentro una società che ci obbliga a essere normali, ma allo stesso tempo nessun essere umano è perfettamente normale, dentro di noi, dentro di sé ognuno è unico e speciale. E il concetto di normalità sicuramente è qualcosa di, che sfugge, che continuamente sfugge e sconfina in quella che viene detta la anormalità.
Sì, la pensiamo così anche noi in effetti. E, un'altra cosa che ho notato sia in Campo di Sangue che nelle mie condoglianze è che questi personaggi spesso rimangono incastrati in qualcosa, proprio praticamente. L'affittacamere di Campo di Sangue nella sua pensione che sta per crollare e a cui vuole assolutamente rimanere legata. La protagonista delle mie condoglianze è nella sua auto capovolta e si ritrova incastrata appunto a pensare al suo passato e al suo presente. La madre dell'uomo protagonista di Campo di Sangue è incastrata nella sua abitazione e soprattutto Campo di Sangue si chiude con un'immagine secondo me molto forte del protagonista che dalla stanza in cui è rinchiuso nel manicomio criminale trascorre il lento passare appunto del tempo, osserva il tempo che passa osservando le mosche che rimangono impigliate nella ragnatela e la loro fine, no? E aspetta il giorno in cui qualche mosca riuscirà a liberarsi del ragno e della ragnatela. Ecco, questo rimanere incastrati intanto è volontario e poi a cosa può corrispondere la libertà dei suoi personaggi? Intanto Silvia traduce e riporta la domanda.
Então, Dulce, o que ela queria saber é isto. Uma coisa que ela notou é que as personagens parecem sempre encaixadas, como dentro de armadilhas. Encaixada, por exemplo, é a protagonista de Os Meus Sentimentos dentro do carro, virada para baixo. Encaixada é a mãe do protagonista de Campo de Sangue, que está viva encaixada dentro da sua casa. Ou a mulher que aluga os quartos, sempre dentro do romance Campo de Sangue. No final de Campo de Sangue há o protagonista, uma imagem muito, muito forte, onde vemos o protagonista fechado na sua prisão, que olha as moscas dentro da teia de aranha e parece estar à procura do dia em que ela se libertará, o dia em que ela procurará a liberdade. Ela queria saber se esta impressão que ela teve é uma coisa que tu construíste de propósito, esta ideia de uma liberdade que sempre se procura, mas que nunca existe no final.
Sim, quer dizer, não terá sido propósito, não terá sido realmente entre os dois livros, não é? Agora, se calhar um pouco aquilo que eu penso, ainda de forma inconsciente, que nós estamos obrigados a uma série de prisões, não é? Porque crescemos com naquele esforço de normalização que a sociedade nos impõe, nós crescemos a pensar, a saber que temos que ir para a escola, que depois da escola temos que tirar o curso, depois temos que arranjar um emprego, depois temos que casar, depois temos que ter filhos, depois temos que fazer isto, depois temos que fazer aquilo. Portanto, isto são percursos de vida tão, já estão pré-definidos, em que a liberdade é muito pouca. E depois temos a tendência a pensar que depois temos liberdade nos pequenos atos do cotidiano, não é? E na verdade eu não penso que sejamos assim tão livres, não pela falta de tempo que todos nós nos queixamos, mas porque nos obrigamos uma série de a cumprir uma série de obrigações que nem são impostas por nós, nem pensadas por nós, nem queridas por nós, mas só para fazer parte de um determinado grupo social a cada um de nós pertence.
Ok. Sì, non è certo per caso che in entrambi i romanzi hai avuto questa impressione, probabilmente è quello che sento in maniera forse incosciente rispetto alla vita, cioè che siamo obbligati a compiere una serie di gesti, a vivere una serie di esperienze che sono in qualche modo come delle prigioni, proprio questa idea di crescere dentro questa normalizzazione di cui parlavo prima, che alla fine è una sorta di prigione, perché siamo obbligati a fare una serie di cose e noi stessi ci obblighiamo per appartenere a un certo gruppo sociale a fare a queste cose, andiamo a scuola, poi andiamo all'università, dobbiamo trovare un lavoro, poi ci sposiamo, poi dobbiamo fare dei figli, sono tutti percorsi in qualche modo predefiniti in cui la libertà che rimane è veramente poca. Abbiamo la tendenza a pensare che la libertà che ci rimane è quella delle piccole cose, nei piccoli gesti del quotidiano, e che uno dei motivi per cui poi la libertà in qualche modo ci manca è la mancanza di tempo, diamo sempre la colpa alla mancanza di tempo. In realtà io credo che ciò che ci toglie la libertà non sia la mancanza di tempo, ma piuttosto questo nostro imporci, questo fatto che la società ci imponga, che noi stessi ci imponiamo per appartenere a questa società, tutti questi piccoli gesti anche quotidiani che alla fine ci tolgono moltissima libertà.
Silvia, vorresti fare tu una domanda a Dulce, perché purtroppo il tempo stringe, abbiamo una sfilza di domande che avremmo voluto farle, magari la ospiteremo un'altra volta perché non riusciamo, non trovi la domanda?
Sì,
vai.
Italiano. Sì, io sì, adesso ne scelgo una perché ne avevo due, era una domanda, sì, faccio quella che ha un po' più a che fare col Portogallo, nonostante, come ha detto prima Valentino, io credo che sia molto vero, che sia una delle differenze di Dulce rispetto a molti scrittori anche della generazione precedente, il fatto che Dulce è una scrittrice assolutamente al di fuori, insomma, di una visione solamente portoghese, però volevo farle una domanda che ha a che fare col suo paese e che ha a che fare più col primo romanzo che è uscito in Italia, che è Le mie condoglianze. Ho sentito un punto di frattura fortissimo. Nel romanzo di Dulce, tra le righe, invece, quello che esce è che in realtà sembra che nulla sia cambiato dal prima a dopo la rivoluzione, perché la psicologia umana rimane sempre la stessa. Volevo chiedere se questa la visione fatalista o pessimista, potremmo dire, che hai del tuo paese. Então, Dulce, agora traduzo a minha pergunta. É uma pergunta que tem a ver com Portugal, com a história e com a realidade de Portugal. Eu disse que a revolução dos escravos, que em Portugal é considerada, sob muitíssimos níveis, um ponto de ruptura, de quebra, não somente de um ponto de vista político, mas também de um ponto de vista sociocultural. No seu romance, Os Meus Sentimentos, parece, entre as linhas, que na realidade nada mudou entre antes a revolução dos escravos e depois, porque o que não muda é a psicologia humana. Então eu queria te perguntar se é esta visão um pouco fatalista, se calhar pessimista, que tu tens do teu país, percebeste?
Não, quer dizer, não é do meu país, é de todos os países, é de nós, é da condição humana. Uhum. Pronto, eu acho, claro que muita coisa mudou com a revolução, e o aspecto formal de uma revolução, e portanto todos os aspectos formais da revolução se cumpriram. O problema, o que acontece, como em todas as revoluções, são os aspectos materiais da revolução, ou seja, os sonhos que se tinha, que se teve para fazer a revolução, por exemplo, não haver, que é uma utopia, não é? não haver pobres nem ricos, não haver injustiça. Portanto, todas estas coisas são utópicas, mas são em nome delas que se fazem revoluções. Evidentemente, isso não se cumpriu. Agora, o aspecto formal da revolução cumpriu-se. Tínhamos censura, tínhamos uma ditadura, Portugal tinha, e agora já não é, portanto, agora. Agora, não é uma visão pessimista do meu país, é uma visão pessimista da condição humana e é uma... Mas também é uma visão esperançada. Eu, quando escrevo, não escrevo para me lamentar. Eu escrevo para concluir que não podemos não fazer nada. Portanto, eu escrevo em nome da ação. Escrevo para me lamentar.
Allora, sì, non è una visione soltanto del mio paese, è una visione delle cose, è una visione della condizione umana. Io credo che la rivoluzione dei garofani nel suo aspetto formale sia una rivoluzione ovviamente riuscita, compiuta, e moltissime cose sono cambiate da prima della rivoluzione. Avevamo la censura, ora non c'è più ovviamente. Quello che non è cambiato sono gli aspetti minuti della vita materiale, e quello che ha a che fare con quell'utopia per cui si vorrebbero cambiare le cose, che però proprio perché è un utopia muove le rivoluzioni, ma allo stesso tempo non si traduce in una realtà concreta. Però volevo precisare che questa non è una visione pessimistica del Portogallo, ma è una della condizione umana stessa, ma non è soltanto una visione pessimista, è anche una visione con dentro della speranza, nello stesso fatto che io scriva c'è dentro questa speranza, perché io scrivo perché penso che non possiamo starcene con le mani in mano. La mia è una scrittura che è azione, è una scrittura fatta per fare qualcosa di concreto, quindi non si può liquidare con il termine pessimismo e basta, è un pessimismo con dentro della speranza in qualche modo.
Bene, grazie, siamo molto soddisfatte per le risposte, poi Silvia ce le ritradurrà. In un secondo tempo ringraziamo tantissimo Dulce Maria Cardoso, speriamo di averla ancora qui a Monprecem presto, magari solo su uno dei due romanzi o forse su un nuovo romanzo, così avremo più tempo di sviscerare l'argomento. Quindi arrivederci Dulce.
A te já, Dulce, muito obrigada. Esperamos de ter mais tempo outra vez para falar do teu próximo romance, também destes dois, porque aqui o tempo está a voar. Então, muito obrigada e
muito
um abraço
obrigada.
Grande, Dulce.
Muito obrigada, adeus.
Adeus, querida, tchau.
Grazie a tutti gli ascoltatori di Monprecem, ma dopo la pubblicità.